Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni divina volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché esso non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal primo volume del Libro di Cielo, capitolo 36. Tanto è vero che non credevo che ci volesse il sacerdote per liberarmi e che ciò succedeva per la santità del confessore, che quando fu giunto il tempo che lui se ne andò in campagna, una mattina, dopo la comunione, il Signore mi fece capire che dovevo essere sorpresa da quello stato. Mi invitò a tenergli compagnia col partecipare alle sue pene e io subito gli dissi: Signore, come farò? Il confessore non ci sta, chi mi deve liberare? Adesso vuoi forse farmi morire? Ed il Signore mi disse solamente: la tua fiducia deve essere solo in me. Sta rassegnata, perché la rassegnazione rende l'anima luminosa, la fa stare a posto tutte le altre passioni, in modo che io, tirato da quei raggi di luce, ci vado nell'anima e la informo tutta in me e la faccio vivere della mia stessa vita. Io mi rassegnai alla sua santa volontà, offrì quella comunione come l'ultima della mia vita, gli diedi l'ultimo addio a Gesù in sacramento. Sebbene rassegnata, ma la natura la sentivo tanto, che tutto quel giorno non feci altro che piangere e pregare che il Signore mi desse la forza. In verità mi riuscì troppo amaro il fatto, e senza pensarlo né saperlo, mi trovai con una nuova e pesante croce, che credo sia stata la più pesante che ho avuto in vita mia. Mentre stavo in quello stato di sofferenza, da me non ci pensavo altro che a morire e a fare la volontà di Dio. Da parte della famiglia, che anche soffriva a vedermi in quello stato, cercavano di mandare a chiamare qualche sacerdote, e chi non voleva venire da una parte e chi dall'altra. Dopo 10 giorni ci venne il confessore che mi confessava quando ero piccola, e successe che anche quello mi fece riavere da quello stato. E allora me ne avvidi della rete che il Signore mi aveva involto. Da qui mi ebbe inizio una guerra da parte dei sacerdoti. Chi diceva che era finzione, chi che ci volevano le bastonate, altri che volevano mi far credere santa, chi soggiungeva che ero indemoniata e tante altre cose, che dirle tutte sarebbe troppo lunga la storia. Onde con queste idee nelle loro menti, quando succedevano le sofferenze, la famiglia mandava a chiamare qualcuno, facevano parti molto tanto strane, che la povera famiglia ha sofferto molto, specialmente la povera mamma, quante lacrime ha versato per me. Ah, Signore, ricompensatela voi. Oh mio buon Signore, quanto ho sofferto da questa parte, tu solo sai tutto. Onde chi può dire quanto mi riuscì amaro questo fatto, che per liberarmi da quello stato di sofferenza ci volesse il sacerdote? Quante volte ho pregato versando lacrime amarissime perché mi liberasse. Quante volte ho fatto delle positive resistenze al Signore quando Lui voleva che mi offrissi come vittima ed accettassi le pene, ed io gli dicevo: Signore, promettimi che mi liberate voi, ed allora accetto tutto, altrimenti no, non voglio accettare. E resistevo il primo giorno, il secondo, il terzo, ma chi può resistere a Dio? Me ne diceva tanto che alla fine ero costretta a sottopormi alla croce. Altre volte gli dicevo di cuore e con confidenza: Signore, com'è stato che hai fatto questo? Come? Da me, voi, adesso hai voluto mettere un terzo, e questo terzo che non vuol prestarsi. Vedi, potevamo stare tanto contenti tutti e due. Quando mi volevi al patire, io subito accettavo, perché sapevo che voi stesso mi dovevate liberare. Adesso no, ci vuole un'altra mano. Ve ne prego, liberatemi, perché staremmo più contenti tutti e due. Delle volte fingevo di non ascoltarmi e non mi diceva niente. Altre volte poi mi diceva: non temere. Io sono quello che do le tenebre la luce, verrà il tempo della luce. È mio solito che le mie opere le manifesto per mezzo dei sacerdoti. Così passai 3 o 4 anni di queste contraddizioni da parte dei sacerdoti. Molte volte mi assoggettavano a prove durissime, giungevano a farmi stare in quello stato di sofferenze, cioè impietrita, inabile a qualunque minimo moto, neppur di poter prendere una goccia d'acqua, 18 giorni più o meno. Quando a loro piaceva. Lo sa solo il Signore ciò che io passavo in quello stato. E dopo che venivano non avevo neppure il bene di essere detta almeno: abbi pazienza, fa la volontà di Dio. Ma ero rimproverata come capricciosa e disobbediente. Oh Dio, che pena! Quante lacrime ho versato, quante volte pensavo che ero disobbediente. Dicevo tra me: come quella virtù che al Signore era più gradita è da me tanto lontana, che cosa può fare sperare di bene un'anima disobbediente? Molte volte mi lamentavo con Nostro Signore e delle volte giungevo fino a risentirmi, e quando voleva che accettassi le sofferenze resistevo quanto più potevo. Ma il Signore, quando vedeva che incominciavo a resistere, faceva vedere che non mi curava e non mi diceva più niente. E poi all'improvviso veniva a sorprendermi. Ciò che poi diceva il confessore è perché delle volte non voleva che cadessi in quello stato, ma ciò non stava in mio potere. È pur vero che sono stato disobbediente e che non sono mai stato buono a nulla, ma ricordo pure che la pena più straziante per me era il non poter obbedire. Abbiamo un altro drammatico tassello della formazione alla croce, durissima che Luisa ha ricevuto da Gesù alla sua scuola, alla scuola della Divina Volontà. Questo strano fenomeno dell'impietrimento, un fenomeno certamente di origine soprannaturale, come detto nelle meditazioni precedenti, probabilmente di origine demoniaca, ma non solo permesso, ma quasi voluto dal cielo perché per le sofferenze che causava, servivano al cielo. E tra l'altro è chiaro che Gesù in qualunque momento, basta un gesto della sua volontà, poteva far riavere Luisa, ma voleva che questa avvenisse per i sacerdoti. E con questo, come abbiamo detto nella meditazione di oggi, dando un carico ulteriore a questa povera anima, privilegiata, quindi in quanto tale durissimamente forgiata, nel dover affrontare le vicissitudini che abbiamo sentito. Quindi, anzitutto trovarlo un sacerdote, andare a spiegare una cosa di questo genere, proviamo a immaginarci, no? Ma sai come io a un certo punto mi trovo rigida come una pietra, fammi una benedizione e poi mi passa. E senza questo non c'era nessuna possibilità di riaversi da quello stato. Abbiamo sentito tutte le sofferenze che questo causò a Luisa e tutti i carichi da 90, d'accordo, dei sacerdoti, cioè che a volte dopo averla lasciata per giornate intere lì, l'abbiamo sentito al termine del capitolo, alla fine si degnavano di fare questa benedizione e poi anziché dire forza, coraggio, è stata quest'altra grande prova, continua a fare la divina volontà perché questo è lui che ti chiede queste cose, no. Tu sei disobbediente, tu sei questa, tu sei quell'altro, tu sei capricciosa, quindi via, carico da 90. Non solo carico da 90 per l'umiliazione, carico da 90 poi perché, come tutte le anime buone, dice, se il prete mi dice che sono disobbediente veramente. E i disobbedienti cosa possono sperare di buono davanti al Signore? Quindi tenebre dello spirito, angosce interiori, timore quindi di aver molto dispiaciuto al Signore, anche se in realtà aveva compiuto degli atti eroici. Allora, figlioli miei cari, lo dico a me anzitutto, no? Ecco. Ci rendiamo conto che capiamo cosa vuol dire divina volontà? Sarei fortemente tentato di fare una meditazione più breve di tutto questo ciclo, no? Perché basterebbero queste considerazioni. Bastano e avanzano. Mi permetto di aggiungere, sicuramente sarà, forse sarà un po' più breve, adesso poi non lo so, meno che lo Spirito Santo non mi porti da qualche parte, un particolare. Primo, che Luisa cerca di ottenere da Gesù che ci pensi lui, presentandogli nella preghiera tante buone motivazioni, dice: ma guarda, è meglio che stiamo soli io e te, ma guarda, se tu mi chiedi di soffrire, io ti dico subito di sì, servono le sofferenze, tanto sto tranquillo che poi ci pensi tu, ma basta pure un mese così, non c'è nessun problema, però pensaci tu. Molto interessante quello che dice, a volte faceva finta di non ascoltarmi e altre volte diceva: non temere. Poi arriverà la luce. Queste sono le chiarissime dimostrazioni, a mio parere personale, ma è abbastanza fondato dell'origine soprannaturale di questi eventi, perché è proprio di Dio rispondere in questo modo. Quindi quando uno sta dicendo una cosa che non funziona, fare finta di non aver sentito, magari per non dover mortificare con una risposta di contrariamento, cosa che è tipica della carità di Gesù, e poi, se proprio uno insiste, dare una risposta generica. Quindi tranquillo, adesso ci sono le tenebre, arriverà la luce. In modo tale che si lascia l'anima in condizione di dover esercitare in continuazione tutti gli atti eroici richiesti in queste circostanze, no? Quindi gli atti di fede, gli atti di speranza, gli atti di immolazione e gli atti di rassegnazione che Gesù ha chiesto al principio della meditazione. La tua fiducia deve essere solo in me. Sta rassegnata perché la rassegnazione rende l'anima luminosa. La rassegnazione è proprio di quelle anime che, appunto, in questo stato, diciamo così, di assoluto, non soltanto, cioè vedete come qui Gesù non gli chiede soltanto di soffrire questa situazione, ma le mortifica in continuazione la volontà, che è la cosa più importante, molto più importante che non lo stato di impietrimento e di sofferenza. Perché lei non avrebbe voluto questo tipo di sofferenza e aveva questo. Non avrebbe voluto che fosse gestita in quel modo, cioè me ne esco tramite la benedizione dei sacerdoti. E invece Gesù vuole proprio capite? Non avrebbe voluto, l'abbiamo sentito nei giorni scorsi, questo genere di sofferenza, anche perché questa era, come dire, rumorosa, nel senso che attirava l'attenzione, era per forza di cose. Nota la famiglia e anche questo tipo di sofferenze. E non avrebbe mai voluto volontariamente disobbedire a Dio e doveva sentirsi dire disobbediente. In più c'è un'altra cosa ancora, che era addolorata per le umiliazioni che questi sacerdoti causavano anche alla mamma. Dice, quanto ha sofferto mia mamma per causa di queste cose. Magari andavano dalla mamma a dirgli, guarda che c'è la figlia che è fuori di testa. Chiama un esorcista, non chiama a me, questa è indemoniata, chi lo sa che c'ha. E quindi, più che per le ulteriori, diciamo così, mortificazioni, sofferenza per vedere la mamma che soffre a causa di quella situazione. E a tutto questo non poterci fare nulla, se non stare rassegnato ai divini voleri. Allora, qui veramente dobbiamo, penso, volgere già. Ecco. Al termine, se non, ecco, poi rivedere, no? Quando lui si dice, guarda, signore, promettimi che mi liberate voi, allora accetto tutto. Altrimenti no, non voglio accettare. Ha fatto un po' di braccio di ferro. 2 o 3 giorni, dice, no? E alla fine accetta. Quindi si vede anche la formazione, diciamo, che ha avuto quest'anima. Lei non si rendeva conto, ma a Dio non si possono mettere queste condizioni. Quale divina volontà? Ah sì, io accetto questa sofferenza, però purché tu me la faccia soffrire a modo mio, non a modo tuo. Questa non è divina volontà, figlioli miei cari, questa è volontà umana. A Dio non si dettano condizioni, di nessun tipo. Le condizioni ce le ha dette a lui, a noi, io capisco, e vi assicuro che lo capisco, lo capisco anche per esperienza personale, che è difficilissimo, ecco, è impressionantemente difficile giungere a tanto, ma non c'è nient'altro da fare. Allora io corro poi il rischio di diventare quasi pedante. E quindi veramente oggi volgiamo verso il termine questa meditazione, no? Perché dico questo perché dico, ci rendiamo conto che significa divina volontà. Ecco, devo ripetere sempre che non si tratta di dire qualche fiat o di fare qualche viene divina volontà, per carità, tutte cose importantissime, nel mio mangiare, nel mio bere, nel mio respirare, no? Cose fondamentalissime. Ma qui E non ci preoccupiamo perché dice, ma io l'impietrimento non ce l'ho avuto. No, 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 no. Fino a quando noi non avremo la capacità di vedere in tutte le cose, anche nelle pene che ci danno le creature, attraverso i loro peccati, la divina volontà è Dio che ci sta chiedendo il sacrificio di soffrire proprio quella cosa, proprio in quel momento, da quella creatura che non ti aspetti, da cui ti aspetteresti altro e che invece, senza capire, che Dio vuole proprio in quel momento che al tuo carico di sofferenza si aggiunga anche questo, tanto per fare un esempio, questo è un esempio molto molto comune, supponiamo che io ho una contrarietà, non lo so, c'ho mia moglie che mi ha trattato male, mi ha fatto una partaccia, ma di quelle grosse quanto una casa, e un mio amico lo viene a sapere, non mi fa manco una telefonata, anzi, anziché farmi una telefonata, non mi chiede manco come sto. E magari mi si mette a dire, ma sai, l'altro giorno avrei voluto che tu mi facessi questa cosa e non me l'hai fatta. Quindi, anziché una parola, come dire, di consolazione, quest'amico si va magari a lamentare di qualche omissione che io avrei fatto nei suoi confronti. No? Uno che cosa penserebbe? Dice, ma guarda questo, cioè io già sto in croce così come sto, questo anziché chiedermi come sto, e anziché dirmi dai. Facciamo una preghiera insieme, che mo tua moglie si calma, cercate di perdonarla, che mi va a dire che l'altro giorno si aspettava questa cosa da me e non gliel'ho fatta. Bell'amico, noi pensiamo con la nostra volontà umana. Ma pensare con la divina volontà significa, bene, il Signore oltre alla partaccia che mi ha fatto mia moglie, vuole che io soffra questa solitudine da solo, senza il conforto umano di quell'amico. Anzi, ecco, dovendo dare addirittura a giustificare o a spiegare alcuni miei comportamenti perché lui in questo momento reclama i suoi diritti di amico, a suo avviso, maltrattato. Difficile, no? Penso che sia abbastanza difficile. Però questo, ripeto, è suffragato dalla dottrina di tutti i maestri di spirito, nessuno escluso. I grandi maestri di spirito. E quando dico grandi maestri di spirito faccio riferimento così a San Francesco di Sal, a Sant'Alfonso Maria dei Liguori e a San Giovanni della Croce, che sono quelli che conosco un pochino meglio, che pur nella diversità delle angolazioni, San Francesco di Sal addirittura era un formatore di santi laici, no? Quindi, ma su questo punto sono evidentemente, come sempre accade nella Santa Madre Chiesa Cattolica, in chi respira nella Santa Chiesa Cattolica non è così superbo e sciocco da pensare di poter bypassare questi giganti e dire sì, vabbè, fino ad oggi è stato così, ma adesso lasciamo perdere tutte queste cose qui. Il cristianesimo è gioia, quindi la croce non ci sta, la croce l'ha già presa Gesù e vuole che siamo felici e contenti. Ecco, uno può anche illudersi, insomma, in questo modo, no? Io vi dico, ricordo a me stesso, ricordo a tutti che nei momenti travagliati della mia formazione, insomma, quando in giro sentivo e vedevo tante cose, dico, ma come qualcuno veniva a dirmi è cambiata la Chiesa, dico, eh? C'è proprio la seconda lettura dell'ufficio della lettura di questo giorno, oggi è venerdì. Nella 27ª settimana del tempo ordinario, quindi si può andare a vedere sul breviario, c'è il famoso commonitorio di Vincenzo Dalla Rena. La Chiesa non cambia e la dottrina non cambia. C'è una crescita, c'è uno sviluppo, ma lui spiega bene che è come un embrione rispetto a un uomo adulto. Cioè le membra che io ho oggi sono le stesse che avevo da bambino, solo che sono cresciute. Se uno vede i particolari delle manine del bambino, sono uguali a quelle che ho adesso. La forma delle unghie, la forma delle dita, eccetera, eccetera, no? Non è che mi sono diventate altre mani, così il viso, certo, ma c'ho un bel po' di capelli in meno, ma la forma del viso è sempre la stessa, d'accordo? Quindi ci sono, come dire, delle piccole trasformazioni, ma la sostanza rimane sempre la stessa. E la sostanza di questa dottrina celeste della divina volontà è che dopo il peccato originale, purtroppo, dopo il peccato originale, non si entra nella divina volontà se non attraverso la porta della croce, d'accordo? E quando si è chiamati ad una grandissima unione con la divina volontà, come era nel caso di Luisa, che era la pioniera del Fiat santificante. Non solo che non ci sono sconti, non c'è nessun tipo di sconto, ma anzi i prezzi sono ancora più cari. Ecco, quindi questo dobbiamo sempre tenerlo presente, no? Ecco, ripeto che io sono un novizio in questo mondo, però ho avuto modo di constatare anche attraverso il contatto con alcune anime palesemente illuse, ecco, che era assolutamente importante rendersi conto bene di cosa sia questo mondo. Queste sono cose che stanno scritte qui. Quindi è la stessa Luisa che poi avrebbe ricevuto la pienezza dei doni della Divina Volontà e ne avrebbe insegnati, parlando della sublimità di quella dottrina, che ci è arrivata cominciando a imparare a cosa significa fare la volontà di Dio. Al vaglio e al crogiuolo di queste durissime croci. O Divina Maria, forgeci tu, ecco, alla scuola di queste croci, placa il nostro cuore, ecco, quando si agita e si altera, ecco, non essendo capace di andare al di là, specialmente dell'agire delle creature, specialmente di quelle che sono contrarie, specialmente di quelle che ci mortificano e ci maltrattano. E ci fermiamo a guardare i loro difetti, quante le cose oggettivamente ingiuste che hanno fatto, magari nei nostri confronti, ma senza fare un passo ulteriore e vedere anche nei peccati da loro commessi una permissione divina per la nostra formazione, per la forgia della nostra anima, che se vuole l'unione con il divin volere, deve diventare quantomeno metallo, ma purissimo. Non dico argento e oro, ma almeno metallo purissimo. E quindi purificato, come dice San Luigi Maria Monforte, parlando degli apostoli degli ultimi tempi nel trattato, purificati dal fuoco di molte tribolazioni, molte. E il libro dell'Apocalisse dice anche chi sono quelli vestiti di bianco e da dove vengono? Essi sono quelli che vengono dalla grande tribolazione. Figlio, se ti prepari a servire il Signore, preparati alla prova e alla tentazione. Libro del Siracide, no? Quindi, questa dottrina rimane sempre la stessa, o Divina Madre. Tu l'hai conosciuta molto bene. Non cambierà, non è cambiata, non potrà mai cambiare. Aiutaci a viverla. E questo ci basta. Ricordiamo in questo giorno la santa obbedienza e la santa rassegnazione alla divina volontà in cui, come dice Gesù, c'è tutto. La rassegnazione rende l'anima luminosa, fa stare a posto tutte le altre passioni ed io, tratto da questa luce, entro nell'anima e la faccio vivere della mia stessa vita. La Assegnazione significa abbandono e uniformità piena ai divini voleri. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat Ave Maria.